Radio Sonar per la sesta edizione dell'iFest.
Buonasera a tutte e tutti, terza giornata dell'iFest, giornata veramente emotivamente impegnativa quella di stasera, dalla targa di Orso ai racconti di Kobane, siamo veramente presi e continuiamo quindi direttamente con un altro argomento forte, un argomento che vede tutte e tutti noi coinvolti perché siamo qui ma col cuore, con la testa e con i pensieri siamo al presidio di Piazza dell'Esquilino e quindi siamo con Giovanni di Mediterranea per raccontarci un po' la situazione che stiamo vivendo non solo in questi giorni ma purtroppo negli ultimi mesi.
Ciao a tutti e a tutte, io sono Giovanni di Mediterranea e vi vorrei un po' aggiornare sulla situazione attuale che si sta vivendo a Lampedusa. In questo momento la nave Sea-Watch 3 dell'organizzazione non governativa Sea-Watch, che si occupa di search and rescue, quindi ricerca e salvataggio di persone in alto mare, e che ieri ha tentato di entrare in porto a Lampedusa violando una esplicita direttiva del Ministero dell'Interno che impediva l'accesso alle acque territoriali, si trova al largo di Lampedusa. In questo momento la situazione è una situazione di stallo, assoluto stallo. Hanno tentato oggi pomeriggio di sfondare di nuovo il blocco navale che è stato esercitato dalla Guardia di Finanza al largo di Lampedusa. Sono a poche centinaia di metri dal porto. I 42 migranti che sono stati soccorsi 14 giorni fa, perché la situazione attuale è che la Sea-Watch 3 ha fatto l'ultimo salvataggio 14 giorni fa, 15 contando oggi che ormai è tramontato il sole, e ha salvato 47 persone, di cui alcune sono state fatte sbarcare per motivi di salute, ma gli è stato impedito l'accesso alle acque territoriali fino a che ieri, più o meno alle 2-3 di pomeriggio, la comandante della nave, Carola Redeche, che è grande donna, ha deciso arbitrariamente, volontariamente, di violare l'accesso nelle acque territoriali entrando, facendo la prua verso Lampedusa. Grazie per l'applauso, perché le arriverà questo applauso ed ne sarà contentissima. È veramente una donna molto molto forte, molto in gamba. E quindi sono stati poi ribloccati dalla Guardia di Finanza e la situazione è molto drastica. I 42 corpi fra uomini e donne, di cui 3 minori di 17, 14 e 13 anni che sono a bordo, stanno vivendo una situazione abbastanza dura, minacciano di autolesionarsi, minacciano comunque di gettarsi a mare. E quindi sono là in stallo perché questo governo non li vuole fare entrare in porto in questo momento. Paradossalmente nel frattempo c'è un continuo via vai di barche e barchini. Ieri ascoltavo un'intervista al sindaco di Lampedusa che diceva che nell'ultima settimana sono 250 gli sbarchi indipendenti che sono riusciti a raggiungere l'isola di Lampedusa. Adesso, perché Salvini sta facendo una guerra contro le organizzazioni non governative, loro sono bloccati, ma in realtà gli sbarchi stanno continuando, i viaggi continuano, i viaggi della disperazione di queste persone che affrontano il mare su delle barche veramente ma neanche fatiscenti, proprio non ci salirei neanche io, sono dei gommoni cinesi, barchini di legno, motoscafi con motori inadatti ad attraversare il mare. E quindi sono là in situazione di stallo. Oggi è stato chiamato un presidio e in tantissime città, parliamo di più di una decina di città che vanno da Asti a Lecce, quindi in tutta Italia abbiamo Roma, Bologna, Milano, Torino, Asti, Padova, di questi presidi permanenti per mostrare solidarietà e sostegno alla comandante Carola, a tutto l'equipaggio della Sea-Watch e soprattutto ai 42 corpi che sono in questo momento bloccati là alle porte dell'Europa, perché il problema è questo, che stanno creando una frontiera liquida, una frontiera che è stata definita la frontiera più mortale del mondo, perché il tasso di mortalità è elevatissimo, quel che ne dica Salvini, che continua a dire che i morti quest'anno sono stati solo due. Io qua lo dico in diretta, i morti sono stati solo due perché sono due i corpi recuperati, le stime delle persone scomparse, le richieste di aiuto che noi abbiamo superano le centinaia e le migliaia di persone. Quindi attualmente siamo così bloccati. Il presidio è stato veramente molto partecipato, è stato veramente un bel presidio, siamo riusciti a muoverci in corteo spontaneo addirittura verso Piazza Vittorio, tantissimi cori, tantissime le persone, tantissima la partecipazione di piazza delle persone che erano là, che sono passate per caso, hanno attraversato per caso questo presidio e che si sono unite a noi volontariamente e spontaneamente in questa serata di sostegno ad una situazione che è paradossale. Abbiamo una nave che ha soccorso delle persone in alto mare, sono naufraghi, sono persone che vanno portate in un porto sicuro e che rimangono in questo momento di stallo, bloccate ancora in mezzo al mare, perché non siamo neanche all'interno del porto di Lampedusa, non siamo in un porto come era nel caso della 18, loro sono ancora in alto mare, che significa essere in balia delle onde, essere in balia del mare. Non so quanti di voi hanno mai vissuto l'esperienza dell'alto mare, ma è un'esperienza molto forte comunque, soprattutto per 14 giorni e soprattutto per persone che probabilmente prima di imbarcarsi dalla Libia non hanno mai visto qualcosa che fosse più grande di un fiume.
Come giustamente ci facevi notare, questa è un'ennesima situazione critica, una situazione su cui ci sono i proiettori puntati, ma che sicuramente non è l'unica e non sarà l'unica. I decreti che stanno cercando di mettere in atto sono sempre più restrittivi, sempre più pesanti, e qui nasce anche tutta la lotta più vasta che Mediterranea si sta cercando di prendere carico e di riportare un po' con veramente una forza differente nell'opinione delle persone, nella mobilitazione delle persone. Quindi se vuoi a questo punto raccontarci anche nello specifico cosa state mettendo in campo per sostenere tutto questo.
Allora, Mediterranea non è un'organizzazione non governativa, noi ci definiamo per ora, che non abbiamo ancora uno statuto associativo, un'azione non governativa. Siamo un'azione di obbedienza alle leggi, fortemente politica, ma noi rispettiamo e siamo perfettamente aderenti a tutto quell'insieme di leggi, dai trattati internazionali alle leggi territoriali italiane, che compongono il diritto marittimo. La nostra azione è sempre stata rispettosa di queste leggi, nonostante qualche forzatura che magari può essere passata nelle passate azioni. A noi ci piace definirci come composti da due equipaggi dipendenti l'uno dall'altro, gli equipaggi di mare e di terra. Gli equipaggi di mare perché siamo una nave, la Mare Ionio, che attualmente è sotto sequestro probatorio, un sequestro che mi sento di definire volontariamente allungato, perché stanno indagando su di noi per aver soccorso delle persone in mare, che ci impone non solo la legge internazionale, ma forse la legge di chiunque solchi il mare, ci impone che in caso di difficoltà, di naufragio, di stress, il termine tecnico, si vada a soccorrere. È un dovere, un obbligo morale, ma è un dovere esistenziale, un dovere umano, un dovere, non si può fare altrimenti. E questo equipaggio di mare compone la Mare Ionio, noi siamo sequestrati, stiamo lanciando una campagna che è Free Mare Ionio in questo momento, per poterci permettere di risalpare, riprendere il mare e poter andare a testimoniare, perché questa è l'altra grande azione che noi facciamo, è testimoniare, perché nel momento in cui il canale di Sicilia, che è quel tratto di mare che ci separa dalla Sicilia, Lampedusa che è a metà strada, e la Libia, le coste africane della Tunisia, la Libia e l'Egitto, bisogna che ci sia qualcuno in questo momento a testimoniare, a osservare, a dimostrare che non è vero che non ci sono più partenze, perché i campi di detenzione che ci sono in Libia, quei campi di concentramento enormi dove ogni giorno avvengono crudeltà infinite, perché parliamo di torture, parliamo di sevizie, parliamo di stupri, parliamo di tantissime realtà durissime contro persone la cui unica colpa è stata quella di mettersi in viaggio e cercare un futuro migliore. E da questi campi le persone riescono non a scappare, perché non è scappare, è proprio un sistema organizzato, loro pagano, le loro famiglie che sono rimaste a casa pagano centinaia di migliaia di dollari per poter permettere ai loro cari intrappolati di partire. Poi se vengono ripresi dalla Guardia Costiera Libica vengono riportati indietro, se vengono per fortuna raccolti da noi, che siamo gli unici che battiamo quei mari, a parte i cargo commerciali che talvolta si disinteressano per non avere problemi, proprio perché la situazione europea è questa, di non salvo una persona perché poi nel momento in cui vado a fare porto mi vengono fatti problemi, mi viene bloccata la nave. Vi rendete conto che per una impresa commerciale avere una nave con svariate centinaia di migliaia di dollari di carico commerciale sopra, ferma, è un danno economico incalcolabile. Allo stesso tempo noi abbiamo anche degli equipaggi di terra che ogni giorno si attivano per fare da raccordo a tutte quelle realtà della solidarietà e dell'accoglienza che dal basso operano rispondendo anche là a una desertificazione, perché c'è una desertificazione in atto dell'accoglienza, perché il decreto sicurezza, il primo decreto sicurezza in primis e anche il secondo decreto sicurezza, il bis. Lo scopo finale è quello, è di distruggere il sistema dell'accoglienza che è stato faticosamente costruito in Italia, perché l'Italia non è mai stata virtuosa in questa accoglienza, e distruggere tutta la risposta che è venuta dal basso. Noi siamo una sorta di raccordo, mettiamo in comunicazione tantissime realtà, nasciamo come piattaforma di realtà, nasciamo dai centri sociali, ma allo stesso tempo nasciamo dall'ARCI, nasciamo dalle parrocchie, dai gruppi scout, nasciamo dai veramente tantissime realtà che si sono unite, hanno detto non possiamo permettere che non ci sia un modo di attraversare questo braccio di mare.
Grazie, grazie mille per il lavoro che fate, per quello che ci hai raccontato. E vi troviamo all'Eifest, avete uno stand in cui si può approfondire tutto questo, ma soprattutto in cui si può capire come partecipare. Noi invitiamo alla partecipazione nelle mobilitazioni, alla partecipazione nella vita quotidiana, nel rivendicare diritti non solo per se stessi, ma per tutti e tutte, come giustamente oggi tutte le persone che ci hanno portato la voce e ci hanno raccontato la loro esperienza, anche non stando qui, ci hanno dimostrato. E ti ringrazio Giovanni. Noi proseguiamo con Agostino a nome di tutti, insomma, i Radio Sonar e l'App TV presenti a raccontarvi l'iFest. Noi a questo punto passiamo dalla parte più politica e del diritto a quella musicale. Diamo spazio ai Montelupo che salgono sul palco con noi per un'intervista pre-show. Buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera, ben trovati. Eccoci di nuovo sul palco. Forse dovete scalare di una sedia. Ah, questo lo tolgo. Ed eccoci. Siamo tutti?
Esatto, sì.
Aspettiamo
Facciamo.
qualcuno?
Ok, allora
Siamo
metto
tutti.
qua, vicino prima.
Oh, ci stringiamo un po' e come abbiamo detto, l'iFest è fatto di tanto, è fatto anche di musica, ma stasera non una musica qualunque. Una musica che porta tanto vissuto e tanto contenuto, e anche qui tanta narrazione del diritto e tanta narrazione di quelle persone che singolarmente si sono attivate. I Montelupo portano un repertorio, insomma, carico di tante cose che a questo punto chiederei a loro di raccontarci.
Beh, niente, noi abbiamo registrato il Canzoniere Anartico nel 14, 2014, perché volevamo fare quel tipo di repertorio, ma ci siamo accorti che poi in realtà volevamo fare, diciamo, riregistrare molti canti a cui eravamo legati, però ci siamo ritrovati che poi alla fine eravamo innamorati solo di quelli anarchici e quindi abbiamo fatto questa scelta che è stata la più naturale possibile, quindi ci è piaciuto perché comunque ci sentivamo in dovere quasi di svecchiare quelle registrazioni vecchie e di renderle un po' più attuali per noi e per le generazioni nuove, magari che volevano un suono un po' più nuovo, perché tutte le vecchie registrazioni erano vinili scroscianti che si trovano su YouTube. Non è che noi magari ci siamo a dire che l'abbiamo fatto meglio, però l'abbiamo fatto nel 2014, quindi suona un po' più hi-fi.
Su questo io intervengo subito che ho una domanda. Fate un po' un lavoro storico, però insomma, non solo dal punto di vista, fate un lavoro, insomma, storico sui contenuti, sui testi, fate anche un lavoro, insomma, li ringiovanite, questo che ora ci hai raccontato, però li riattualizzate non solo da un punto di vista musicale più proprio pratico nell'arrangiamento, anche un po' a livello di contenuti. Se pensiamo a una di queste canzoni del canzoniere, Addio Lucano Bella, no? Inizia con scacciati senza colpa, addio Lucano Bella, amata terra mia, scacciati senza colpa gli anarchici van via. Se noi cambiamo la parola anarchici con la parola migranti, per quello che raccontava prima, anche lì c'è gente scacciata senza colpa che va in giro con, per il mondo. Quanto è stato difficile e quanto è importante riprendere quella memoria che dice poi delle cose semplici e condivisibili e universali, no? Libertà, amore, fratellanza, sono questi poi la base dei canti insomma, che voi avete raccolto, se proprio li facciamo, insomma, li sommarizziamo all'infinito. Cioè, quanto è importante il lavoro che fate, che non è solo appunto di riproposizione, quanto c'è di riattualizzare in politica questo lavoro qua, quanto è importante?
Beh, diciamo che noi abbiamo semplicemente ricantato quello che era già stato scritto. Abbiamo in alcune parti forse tolto qualcosa, e su sta cosa ci ha pianto pure un po' il cuore, però ecco, erano canzoni magari lunghissime, con delle strofe gigantesche, canzoni che diventavano 6 o 7 minuti. Abbiamo cercato di, in punta dei piedi, di togliere qualcosa, ma ci sentiamo forse pure un po' in colpa. Non abbiamo fatto altro che cantare magari dei canti che non sono stati mai registrati, però anche lì siamo stati fedeli quasi sempre, non abbiamo cambiato niente, perché non ci sembrava il caso, cioè l'operazione era quella di riregistrare ma non di cambiare.
Già è rivoluzionario questo, cioè nel 2014 cantare queste cose e renderle più, insomma, più fruibili e prendere una posizione che secondo me è importante in questo momento.
Guarda, tu hai fatto un esempio giustissimo, perché quello che ci ha portato poi a voler riproporre questo tipo di repertorio, che come ha detto giustamente Daniele, era ormai, oltre ad essere rimasto nascosto, quindi c'era proprio l'esigenza di farlo ascoltare, dico, alle nuove generazioni, sembra un po' presuntuoso, però è quello il senso, no? Quello che una persona possa riascoltare con mezzi moderni ciò che è stato scritto più di un secolo fa. C'è stata anche l'idea di riattualizzare parti del testo, ovviamente l'arrangiamento, però l'attualità del testo, tu hai fatto l'esempio di Lucano Bella, se sostituiamo, cioè viene bene perché molti di questi brani ascoltati oggi, riproposti, sono attualissimi, e questo, insomma, a livello sociale non è un bene, perché sono brani di protesta, e quando c'è da protestare vuol dire che c'è qualcosa che non va bene. Però io penso, noi pensiamo come Montelupo, che questi brani siano attualissimi, e questo è uno dei motivi che ci ha portato poi a voler riproporre questo tipo di repertorio.
Sì, riproponete questo repertorio in un momento storico ben preciso, appunto, purtroppo alcune cose sono ancora attuali, lo fate in un festival che non è neutro, non è uno dei classici festival estivi, anche se un po' per noi è il grande classico festival estivo, perché siamo sempre qua, che va avanti con portando degli ideali. La musica, le parole hanno un ruolo rivoluzionario in questo momento, oppure con le nuove comunicazioni, la velocità di linguaggio, pure i discorsi che facevano oggi pomeriggio su quanto le notizie invecchiano in fretta, voi appunto fate una produzione che definirla vecchia è fare un complimento. Quanto è invece importante e rivoluzionario continuare a fare questo, e che cosa avete in programma come Montelupo dopo il canzoniere?
Allora, per noi, cioè, in tutti i progetti che ci abbiamo, è fondamentale la parola e quello che si dice, cioè i messaggi che si mandano, penso che siano fondamentali, e anche una responsabilità, perché comunque è un momento in cui chi dovrebbe parlare ha le corde vocali tagliate, chi dovrebbe scrivere non scrive più, quindi se uno ce la fa e c'ha un pensiero buono, poi buono non so che vuol dire, però nel caso nostro noi ci teniamo molto ai messaggi che mandiamo, e siamo pure molto attenti a quello che diciamo. Poi con i Montelupo, ecco, la maggior parte delle volte facciamo delle cover, no? Però tu mi hai chiesto pure che ci abbiamo in mente. Noi ci abbiamo in mente di registrare un secondo volume, stiamo parlando dalle prove, forse grazie a voi che ci avete chiamato qua, ci siamo trovati bene a rifare le prove per venire qui, quindi abbiamo detto famo un altro disco, va? E quindi probabile che succeda.
proprio su questo, proprio sul facciamo un altro disco, io mi riaggancio su quello che è stato detto fino adesso, però non sul come lo facciamo, ma sul perché lo facciamo. Molto spesso ultimamente ci si domanda quanto la storia va ancora valorizzata, quanto la storia deve essere ancora una materia attuale e perché studiare la storia. Ora è abbastanza retorico dire che senza conoscere quello che siamo stati è difficile sapere quello che siamo. Io vorrei alzare un po' il tiro dicendo anche che probabilmente conoscendo la storia riusciamo a capire come non fare gli stessi errori. E allora probabilmente un progetto musicale come questo non è solo un progetto che vuole riportare in chiave moderna determinate canzoni, probabilmente c'è un altro perché dietro e qui lascio a voi la risposta.
Ora, rispetto a quando abbiamo registrato il disco, se ci pensavo prima, dicevo tra me e me, quando abbiamo fatto il disco c'era Renzi, che non so nemmeno come definire quel tipo di potere che c'aveva il PD, e adesso ci stanno i fascisti. Cioè non è che c'è altro, quindi secondo me fa questo tipo di operazione, c'ha un perché, non cambia niente, ma sta uscendo in disco che è così, magari, però tocca vedere quanto ci mettiamo, magari chissà che c'è dopo, che sicuramente boh.
Che probabilmente non promette niente di buono. In questi giorni, nelle interviste con altri artisti, tra cui ad esempio ieri sera, ci dicevamo proprio gli artisti hanno un obbligo, cioè gli artisti veri, quelli che noi chiamiamo, quelli che sono su questi palchi che sentiamo nostri, come quello dell'Eifest, sono a rappresentanza di tutti noi e quindi i contenuti che portano devono avere un valore. Sicuramente voi lo alzate di parecchio, anche proponendo qualcosa che parte da quello che si è cercato di dimenticare. Non so se volete aggiungere voi qualcosa a tutto questo, anche al fatto che tra poco salite sul palco e magari ci tenete che quello che avverrà abbia una premessa.
No, noi ci teniamo a ringraziarvi, a ringraziare tutti voi, perché veramente, come ha detto Daniele prima, ci avete dato una possibilità, ci avete un po' rimotivato, e non perché questo progetto non sia nel nostro cuore, non ci faccia piacere portarlo ovunque, però gli impegni sono tanti, tutti noi condividiamo molti progetti, noi condividiamo il Muro del Canto, Nicolò è impegnatissimo, quindi è sempre difficile trovare il tempo per fare molte cose. Questa sera, per prepararci a questa sera, abbiamo rifatto una prova e suonando insieme ci siamo ridivertiti a suonare questi pezzi. E ci è venuta l'idea di fare un secondo volume, quindi questa è una cosa secondo me bellissima, bellissima per noi, bellissima per chiunque vorrà poi ascoltare il disco, e quindi un grazie a voi per dare questa possibilità, per la serietà con cui portate avanti questo festival e per la gestione. Ci siamo trovati veramente benissimo dietro il palco, siete ragazzi meravigliosi e veramente complimenti.
Grazie a nome di tutte e tutti. Io penso che vi devo salutare, vi terremo qui, ma abbiamo tempi stretti per farvi iniziare il vostro meraviglioso concerto. Grazie a voi.
Anche perché insomma, se hanno detto che si divertono loro, penso tanto ci divertiamo noi quando suonano.
Assolutamente. Poi insomma, io in queste sere ho avuto già qualche assaggio e direi che i livelli musicali sono meravigliosi. A questo punto rifacciamo un po' un passo indietro rispetto al programma e torniamo nella parte culturale che l'Eifest cura. Chiamiamo sul palco Zero Calcare, Eddie, Jacopo e Jadord.
Eccoli, arrivano, stanno salendo. Eccoli.
Qua. Benvenuti, ritornate qui, in una forma questa volta diciamo un po' più personale. Passiamo nelle interviste dei media dell'Eifest e benvenuti, ben trovati, perché questo spazio è di nuovo sul palco per scendere anche voi nell'esperienza personale. Prima abbiamo fatto comunque dei discorsi anche molto importanti su quello che significa e sul valore politico. Io ora chiedo a voi com'è rappresentarlo, perché viverlo e portarlo con le parole della concretezza, come avete fatto prima, in una realtà in cui certe cose le vede lontane, no? È veramente un impegno, ma probabilmente anche un qualcosa che sentite addosso in qualche forma, forse oltre l'impegno. Quindi ecco, vi chiedo di partire dalla vostra esperienza adesso.
Vuole partire, vai.
Sì, diciamo che allora è un'esperienza complessa e importante, se voglio anche dire comunque piccola e umile, perché comunque io e Jacopo siamo stati quasi un anno in Rojava, sì, ma c'è lo stesso Lorenzo, è stato 2 anni, e c'è chi ci passa, sceglie di dedicare tutta la vita a questa lotta. E per quanto diciamo riguarda me, ciò che è stato determinante, oltre quello che dicevo prima, quindi un atto di coscienza per quella che era la mia coscienza, come è anche cambiata nell'incontrare quella rivoluzione, è stato vedere quanta potenza, quanta forza anche su ogni livello avesse il movimento delle donne, perché penso che il movimento delle donne curde, che ad oggi è appunto a cui bisogna riconoscere tantissimo, perché penso che siamo tutte figlie di Sakineh Jansis, e che però ha scelto di andare anche ben oltre questa un'identità diciamo nazionale e di popolo, di nazione etnica, e la rivoluzione in Siria ne è la prova non concreta e diciamo sancita formalmente, perché poi il contratto sociale del Rojava è diventato il contratto sociale della Confederazione Democratica della Siria del Nord e dell'Est, quindi si è voluto anche andare appunto oltre la nominazione dell'area curda, che pur è stata diciamo ovviamente il principio e l'origine di questa rivoluzione. Tutto il Kurdistan, non solo quello siriano, anche il MAS prima ci ricordava della lotta in Bakur, che comunque ha parecchi decenni. E quindi però appunto anche e soprattutto nel concreto del fatto che la Mesopotamia, che chiamo così invece che Medio Oriente per una scelta diciamo politica, è da millenni, da sempre, abitata da popoli completamente differenti, che parlano lingue differenti, che hanno una cultura, una storia differente, ma e che hanno anche un vissuto tragico, nel senso che queste differenze sono state usate dall'alto contro diciamo una possibilità di organizzazione dal basso. Infatti la forza di questa rivoluzione sta proprio nel fare delle differenze una ricchezza, nel esprimerle appieno, nel dire fortemente che essere ancorati, attaccati e amare la propria identità non ha dentro il presupposto di opprimere quell'altrui, cioè si può essere se stesse fino in fondo senza pensare che bisogna opprimere o levare la libertà a qualcun altro per esserlo. Per esempio trovo indicativo questo discorso sull'identità araba per quanto riguarda il Rojava, perché Assad ha usato Assad dittatore in Siria ha usato molto la popolazione araba contro quella curda, e quindi rompere questa, diciamo anche questo vissuto è un qualcosa di importante e potentissimo. Però appunto io penso che sia ciò che è stato anche determinante per me, vedere come effettivamente si realizzava nel concreto quella che è una inversione diciamo operata dal movimento rispetto a una anche un'eredità storica, e dice la libertà delle donne verrà con la rivoluzione. Invece essa, diciamo, l'ideologia, l'analisi profonda che c'è sull'oppressione globale sta proprio invece a diciamo nel ribaltare questa cosa. È la libertà delle donne che crea le condizioni per una rivoluzione sociale, per la libertà poi di tutti. Effettivamente direi che i risultati sono assolutamente evidenti. Io passo però appunto, credo che sia importantissimo anche trovare le connessioni concrete e non solo diciamo ideali di queste lotte. Infatti passo la parola a Erol, che è stato protagonista in Italia di una lotta importantissima cominciata da proprio una donna, Leyla Guven, parlamentare dell'EDP, Partito Democratico in Turchia, che già vuol dire tanto, e che ha cominciato questi una sciopero della fame contro l'isolamento di Öcalan. E penso sia importantissimo in questo momento ricordare questa lotta, non solo perché ci dice tantissimo Erol Cirattato, ma perché in questo momento ci sono in carcere all'Aquila Silvia e Anna, due compagne in sciopero della fame contro il 41 bis. Allora vediamo come effettivamente la libertà di Öcalan è la nostra libertà, si dice come slogan nella sua campagna di liberazione, e allora gli strumenti che forgiamo a caldo della lotta per ottenere determinati obiettivi poi possono servire a tutte le lotte.
Grazie Edi, proprio questo microfono ho preso proprio l'ultima parola che ha detto Edi, perché non riuscivo a parlare, anche dire qualcosa, ma quelli che fanno sciopero del fame più di un mese, 41 bis, dobbiamo sentire il valore che hanno avuto e perché fanno. Io tornerò il nostro sciopero, perché abbiamo iniziato sciopero del fame, quasi 7.000 persone hanno fatto una lotta incredibile, perché parte come dice Davide, sciopero del fame è una lotta come senza armi, tu lotti proprio un mano proprio la tua vita, perché veramente è stato molto forte, perché dopo 40 giorni proprio tu senti quelli perdi proprio dal corpo che perdi, è molto dura una cosa, ma da un parte diciamo ti dà molto molto forza, perché stai pagando il tuo debito, perché quelli che non sentono veramente un debito per popolo, diciamo, non possono fare sciopero del fame. Come dice Gandhi, se tu non hai ragione 100%, non puoi fare un sciopero, non puoi mettere la tua vita per una cosa, diciamo. Ma noi curdi lottiamo con tutti i modi, ma non possiamo andare proprio avanti così veloce, perché perché tutta la parte sta crescendo un fascismo incredibile, perché la nostra lotta non è lotta di curdi per difendere i curdi, no, questo no. Se leggiamo bene che dice Öcalan con il sistema confederalismo democratico, ci capiamo un po' meglio perché lottano forte così i curdi. Non sono tutti pazzi, ma non solo anche i curdi, perché ci sono tanti tanti internazionalisti che vengono a giù, come Lorenzo, il nostro compagno Evel Tekocher. Ci sono tanti tanti compagni che ancora stanno lì, e come stanno qui anche. Vanno per un'idea proprio, un'idea socialista proprio, soprattutto un'idea umana proprio, non è che siamo tutti appoggi e andiamo lì, no, un'idea molto forte contro il modernità capitalismo. Non c'è un altro dare un botto al capitalismo, al modernità capitalismo, al globalismo. Noi vediamo unico strada. Quelli che ha dato a noi Öcalan, con sistema come federalismo democratico, noi possiamo uscire, creare un mondo socialista proprio, perché veramente come tutti diciamo, anch'io vivo in Italia ora, diciamo, noi siamo allontanati molto molto dalla società, per questo siamo tutti figli di modernità capitalismo, perché c'è un circo, tu sei dentro, se tu veramente vuoi lottare contro di questa idea, devi pagare forte, devi pagare forte poi vincere, diciamo, come fanno i compagni ora sciopero del fame 41 bus, mi sa che anarchico, anche loro anarchici, sempre pagano anarchici veramente per altri, come Öcalan, un grande anarchico. Per questo noi dobbiamo sentire volere di loro, dobbiamo dare un mano a loro, perché come abbiamo visto noi, 7000 persone che hanno fatto sciopero del fame, non è solo in Turchia, anche in tutte le parti, diciamo, ma è un silenzio incredibile, è stato sempre contro di noi, sì, abbiamo preoccupato anche, ma avevamo un'idea molto molto vivente, credere. Noi quando crediamo facciamo, non preoccupiamo della nostra vita. E 7000 persone hanno pagato per il legge turca che fa funzione, è una cosa incredibile, ma per forza tu devi pagare in lotta. Per questo, come diciamo, lei proprio, Leyla Güven ha iniziato sciopero del fame, quasi ha finito dopo 200 giorni, così forte. Perché? È perché in Turchia non è che la politica, io non posso spiegare ora, i nostri compagni mi sa che hanno anche parlato, difendere proprio dietro il sciopero del fame, erano due motivi: difendere il popolo, difendere Öcalan, perché Öcalan non è un persona per noi, è un proprio, vive un popolo dentro di lui, e anche c'è un'anima di 10.000 anni che ha vissuto a Mesopotamia, perché lui ha creato un sistema con storia proprio, ha andato ai Medi proprio, ha trovato come vivono i popoli nel comune, e per questo ha creato questa cosa. Noi abbiamo fatto questa cosa per difendere il nostro popolo, ma anche idea, per difendere idea. Ora quelli che stanno facendo sciopero del fame anche qui, 41 bus, non stanno pagando per sua idea, no, per noi, per voi, per tutti fanno questo sacrificio per rompere il fascismo, perché il nostro nemico unico è, noi combattiamo contro il fascismo, per questo fino a che ci siamo, fino a che abbiamo forza, come io, come curdi, diciamo, anche come compagni che qui, quelli che sentono socialisti, anarchisti, comunisti, dovevano sentire i dolori altri, se no non possiamo fare niente. Per questo ringrazio a voi, a tutti.
Sentite, su questo, prima di passare alla musica, con cui c'è un collegamento netto, cioè il discorso che facevate ora, sul raccontarlo questo, Michele, nel fumetto secondo me il personaggio che più rappresenta questa contraddizione è Giorgio di Peppa Pig, che anche incarna un po' questa cosa del capitalismo con cui tutti siamo cresciuti o cresceremo. E io vedo pure nelle cose che, insomma, in Kobane Calling tu scrivi, questa difficoltà nel raccontare dei discorsi che poi sono semplici, come le cose che dicevano prima in Montelupo, cioè queste cose universali che Rojava sta dando a tutto il mondo su cui noi ci troviamo, cioè quanto è importante raccontarlo e come si può eliminare tutti questi Giorgio de Peppa Pig che continuano a parlare. E faccio la domanda anche a te, che insomma state tornando, girate l'Italia a raccontare queste storie.
Oddio, non lo so esattamente come si fanno a eliminare queste cose, nel senso che poi Giorgio di Peppa Pig dentro al fumetto mio è quello che ti chiede in maniera petulante delle cose, in realtà perché non gli sono mai state spiegate, ma pur io su 100 milioni di argomenti probabilmente su Giorgio di Peppa Pig, e magari questa cosa specifica ormai c'è una capoccia così che mi è stata fatta, e quindi magari su questa cosa no, ma ce ne saranno altre 10 su cui invece sì. Guarda, io l'unica cosa che penso, ma è la stessa cosa che ho detto prima, è che uno deve averci il coraggio di raccontare delle cose, cioè le cose, anche le cose semplici, hanno spesso una loro complessità che va restituita, e uno non deve cercare delle scorciatoie in generale. Tra l'altro è evidente che un fumetto
per sua natura stessa non sarà mai esauriente come il libro di Ocalan che ti spiega tutte queste cose, eccetera. Quello che può fare è cercare di fare da stimolo perché uno poi magari si interessa, si appassiona delle cose, eccetera. Però nel suo non essere esauriente non deve comunque semplificare delle questioni che invece sono complesse, perché penso che quello è il male. E tra l'altro non penso manco che il pubblico c'ha, cioè il lettore medio, lo spettatore medio, non penso che ci abbia questo bisogno di semplificazione, perché non penso che è scemo. Peraltro chi legge fumetti sono un linguaggio complesso in realtà, perché è una roba che ti chiede di fare una sintesi tra immagine e testo, che ti chiede proprio di riempire gli spazi tra una vignetta e l'altra investendoci del tuo, della tua fantasia, del tuo cosa, eccetera. Quindi se uno si mette a leggere un fumetto e ci ha speso dei soldi e si è predisposto là per passare delle ore a leggere questa cosa, c'ha tutta la predisposizione per accogliere un discorso complesso che gli verrà fatto. Invece l'idea che tu per far passare delle cose le devi masticare e dagliele già masticate, già così, secondo me è proprio il male, ed è quello che produce la società che ci sta oggi, e questa è la roba che noi dobbiamo rifiutare. La scommessa chiaramente è raccontare questa complessità in maniera accattivante, cioè non gli devi rompere il cazzo alla gente, però non devi pensare che per non rompere il cazzo allora gli devi fare le cose semplici, perché è proprio quella cosa là il problema.
Io parlo per, diciamo, le discussioni, i dibattiti, le domande che vengono in tante iniziative come queste che sto facendo da quando sono tornato. Devo dire che la rivoluzione in Siria del Nord ti aiuta molto nel riuscire a trovare il modo, diciamo, semplice per far capire cose complesse, che non vuol dire quello, appunto, semplificare, premasticare, ma veramente certi discorsi che qua a noi sembrano complessissimi e dobbiamo richiamare teorie di altissimo livello accademico, in realtà lì, vedendole nella pratica, vedendole nella società, diventano delle verità semplicissime che tutti riescono a capire, perché sono dei fondamenti dell'umanità. E poi per noi comunque rimane questo di doverlo raccontare, rimane una necessità, un debito che abbiamo verso quelle persone, perché dopo che sei stato lì, dopo che hai fatto parte di quella vita, venirne fuori, tornare in Europa, ti lascia comunque scisso all'interno, e tu hai sempre un pensiero lì, sempre un'idea di come posso continuare quella lotta anche stando qui e fare questa informazione, a tenere alta attenzione su quelle cose. È sicuramente una delle cose necessarie che anche le persone che sono lì vedono come necessarie, ricordarsi sempre dei compagni e delle compagne che ancora stanno combattendo, che stanno facendo quella rivoluzione. Rimane qualcosa, però c'è la difficoltà. Io questo prendo alcune parole di Erol, che diceva: per fare lo sciopero della fame, ma anche per combattere nelle YPG, per sacrificarsi, per rischiare la vita per queste cose, bisogna crederci. E questa è una delle cose che io trovo più difficile veramente riuscire a trasmettere in questa società: crederci tanto da mettere a rischio la propria vita in questa cosa. Però è necessario trovare il modo di farlo. È necessario parlarne, proprio perché come individuo senti quella necessità di non lasciare indietro i tuoi compagni, di trasmettere quel messaggio, ma allo stesso tempo è anche un tema più generale, perché lì, e qui chiudo, io gli ultimi giorni che stavo venendo via insieme a Eddie, e già di per sé, nonostante fossi in qualche modo felice di tornare in Italia, allo stesso tempo vivevo già dentro questa cosa di lasciare compagni, lasciare la rivoluzione lì, in quella situazione che io sapevo benissimo che molti potrebbero non averli più rivisti perché sarebbero poi caduti. E un compagno proprio mi disse una verità grossissima che mi porto dietro e cerco in qualche modo di rendere viva in tutto quello che faccio qua, è che quella rivoluzione in Siria del Nord, in Kurdistan, in Mesopotamia, non potrà mai vincere se non ci saranno altre rivoluzioni anche in altre parti del mondo. E insomma, bisogna convivere con questa necessità e con questa urgenza.
Grazie mille per questo invito e per questo consiglio quotidiano. Noi con questo chiudiamo questo speciale di trasmissione di Radio Sonar e Lab TV per iFest. Vi diciamo e vi ricordiamo a tutte che ogni sera c'è questo momento di approfondimento e che tutto questo lo potete riascoltare e risentire, perché vale la pena anche diffonderlo su tutti i canali social che riguardano questo festival, quindi Radio Sonar, Lab TV e iFest. Io vi ringrazio e buon proseguo di serata a tutte e tutti.
Radio Sonar per la sesta edizione dell'iFest.